Benvenuti da Fabio Fimiani alla nuova stagione del Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. La terza generazione del Montebore, il formaggio a forma di torta nuziale emblema dei Colli Tortonesi Presidio Slow Food. La produzione di questo cacio a due o tre latti, vaccino, vino e anche caprino è ricominciata alla fine degli anni 90 grazie al lavoro della cooperativa Valle Nostra, che ha ritrovato la ricetta degli anni 40 da una donna anziana che la ricordava. Racconteremo quindi come si fa ai 30 anni di riscoperta e anche la storia dal 1100. Siamo stati a Dernice, poco meno di 180 abitanti, sul crinale dell'Appennino Alessandrino che separa la Val Curone dalla Val Borbera, Colli Tortonesi, e il territorio delle quattro province, Genova, Pavia, Piacenza, oltre Alessandra. In questo piccolo comune si trova la località Montebore, che ha dato il nome a questo formaggio prodotto con latte vaccino, vino e anche caprino. L'occasione per raccontarlo è stato il ritorno della sagra d'inizio settembre, con annessa escursione alla ricerca del timo selvatico che ne caratterizza storia e gusto. Mirella Spairani dell'associazione Calix ci racconta l'influenza della flora mediterranea in questo formaggio e anche di Leonardo da Vinci, il cui ritratto è presente anche nel simbolo del Presidio Slow Food.
Questo formaggio, come i dinosauri, si è estinto completamente dopo l'ultima guerra mondiale. Già tra le due guerre era lì che vacillava a causa dello spopolamento che questi luoghi purtroppo hanno visto. Negli anni si è incominciato a raccogliere documentazione e soprattutto a cercare spasmodicamente chi avesse ancora una memoria personale di come si produceva questo formaggio, che era stato identificativo del territorio e importantissimo per il territorio. Tant'è che ci sono scritti già di epoca romana in cui si attestava che qua, come in altre zone, il formaggio veniva usato come moneta, perché è un bene durevole, quindi veniva utilizzato come moneta di scambio. Poi questo formaggio è anche asceso all'onore delle cronache rosa, perché è stato l'unico formaggio ammesso al banchetto nuziale di Isabella d'Aragona e Gian Galeazzo Sforza nel 1484. Questi due ragazzi si sono sposati e hanno fatto un banchetto storico a Tortona, e il cerimoniere Leonardo da Vinci ha scelto questo formaggio, che ha una forma stranissima, ha una forma di torta nuziale. Non si usava ancora, la moda è venuta nel tempo vittoriano, però già dai tempi antichi si usava offrire agli sposi pani sovrapposti. Non so se l'ha creata lui o già esisteva in quella forma. Il Montebora ha una forma di torta nuziale, quindi è fatto da tre forme di diametro che va a diminuire sovrapposte. Possono essere da 3 a 5, si sovrapponevano per risparmiare spazio quando si metteva a invecchiare questo formaggio. Da 3 a 5 c'è differenza, perché per stagionare quello da 5 ci mette molto di più. La fiera riprende dopo anni, anche lei era scomparsa perché stavano riscomparendo i produttori dopo che si era fatto tutto questo sforzo. Quest'anno si è arrivati ad averne 6 in tutta la Reale, ammesso da questo disciplinare. È un presidio slow food. Il disciplinare dice che il formaggio può essere prodotto solo nella comunità montana delle Valli del Giarolo, quindi Valgrue, Ossona, Valcurone, Val Borbera e Spinti. Non si può produrlo al di là di quest'area. Abbiamo chiamato questo percorso Sentiero del Timo Selvatico, perché il timo, una pianta selvatica abbastanza inaspettata dalle nostre parti, ha un ruolo nel sapore di questo formaggio. Montebore è non tanto il posto dove il formaggio è nato, ma è l'ultimo posto in cui si produceva in maniera cospicua. Se ne producevano 1200 kg l'anno, quando andava molto di moda anche nei salotti tortonesi, tant'è che è dal 1800 che si è incominciato a chiamarlo Montebore, grazie a questo intellettuale tortonese che lo usava nei suoi incontri con altri intellettuali. Parlava di robiole, le robioline di Montebore, quindi gli è rimasto poi attaccato il nome.
Sentiamo ancora da Mirella Spairani di Calix la storia di Montebore, della sua rocca e del controllo di questa valle strategica per le connessioni tra Liguria e Basso Piemonte.
Montebore, quindi, prima di essere un formaggio, era un luogo, è un luogo tuttora. Usare il passato forse è più appropriato, perché sono paesi quasi totalmente spopolati, saranno rimaste una persona. Oltretutto la località è divisa in due parti, come si usava a fare un tempo, magari si facevano anche le sfide. Quello è un palazzo storico, perché è stato costruito dagli Spinola, famiglia genovese che, come tante altre nel Medioevo, hanno incominciato a crearsi punti d'appoggio lungo le vie che dalla pianura padana portavano le merci verso casa loro, verso la Liguria, perché chi controllava le strade aveva anche maggior potere poi in Genova. Quindi è Palazzo Spinola, poi è diventato Palazzo Pallavicino, quello in basso, poi è diventato dei Doria. Ha seguito un po' la successione dei vari passaggi di poteri nel genovesato. Là in alto, su quel dirupo, esattamente dello stesso colore della roccia, non a caso perché è costruito probabilmente con roccia cavata sul posto, era la Rocca di Montebore, propriamente detta, che adesso sembra ancora esiste, in realtà c'è solo una parete. Tutto il resto è andato distrutto non a causa di attacchi, nonostante il castello avesse una ragione ben precisa e strategica per essere stato fatto lì, ma è stato danneggiato da un fenomeno che purtroppo interessa il nostro territorio da sempre, ossia le frane. Quella rocca è costruita su un masso di conglomerati, esattamente di puddinghe, che con il tipo di cemento che tiene insieme questi ciottoli, che è un cemento molto friabile, non c'è possibilità di resistere. È un tipo di roccia che viene erosa abbastanza velocemente dagli agenti atmosferici, per cui di questa rocca non si sa molto, ma si sa che esisteva già nel 1100, perché ci sono documenti che l'attestano come proprietà del Tortonese, quindi è una rocca che faceva parte del contado di Tortona, ma si sa già che nel 1600 era già totalmente disabitata e danneggiata a causa delle frane, tant'è che gli Spinola il loro palazzo se lo sono fatto dove esisteva già un torrione romano, perché i romani la sapevano molto lunga sui tipi di terreno. La loro torre non l'hanno fatta là in alto, dove probabilmente avrebbero avuto anche un controllo migliore, ma l'hanno fatta lì per una questione di resistenza. Perché fin dal tempo dei romani ci si è addentrati in questi posti difficili da raggiungere? Perché era così importante fare un punto di controllo? Montebore, questa località, si trova in un punto molto strategico, perché controllando quel punto si controlla la congiunzione di tre valli: la Val Grue, la Valle di Garbagna, la Val Curone. L'altra valle che viene messa in comunicazione a queste due è la Val Borbera, quindi un luogo altamente strategico, e i romani appena sono riusciti a strappare questi territori ai Liguri, questa popolazione che abitava qui nei nostri luoghi prima di loro, ci ha abitato per millenni, hanno dovuto costruire la loro linea Maginot sull'Appennino e hanno scelto Montebore come uno di questi punti di controllo.
Il team è il protagonista del Montebore, sia tra le erbe selvatiche, per quanto vacche, pecore e capre stiano ancora al pascolo, che nella conservazione sott'olio. Sentiamo Venella Spairani di Calix.
Gli animali che producevano e producono il Montebore, un tempo sicuramente di più che oggi, venivano allevati allo stato brado. E nella dieta di questi animali, ovini, caprini, ma anche bovini, un tempo più che ora, entrava anche il timo. La presenza pare sia già citata da Plinio il Vecchio, che è una particolarità di questo territorio, che condivide con territori più costieri il fatto di avere un terreno molto arido e ricco di calcare, che piace molto al timo, che è una specie tipica della macchia mediterranea. Però qua trova condizioni favorevoli, cresce in abbondanza, e si dice che il timo fosse parte della dieta di questi animali, il cui latte poi veniva utilizzato per fare il formaggio del Tortonese, che poi è il Montebore, e questo profumo lo rendeva unico. Poi c'era un'altra ragione, sempre appartenente alla filiera produttiva. Il Montebore si può mangiare fresco a partire da 20 giorni dopo la produzione, c'è poi una stagionatura media fino ad arrivare a una stagionatura sostenuta che può arrivare fino a 6 mesi. Quando ha più di 4 mesi, soprattutto in passato, il Montebore si consumava grattugiato, perché si controllava poco il grado di umidità, per cui potevi giusto grattugiarlo oppure metterlo via. I vecchi dicevano: comodà, come facevi ad accomodare, conservare questo Montebore oltre la sua vita naturale? Lo mettevi in vasetti di vetro sotto olio d'oliva e rametti di timo. Questo permetteva di prolungare la vita. C'è un vincolo sul tipo di animale da latte che si può utilizzare per produrre questo formaggio, perché essendo presidio slow food è legato a un disciplinare che oggi obbliga i produttori a utilizzare latte prodotto in zona con particolari tipi di animale. Oggi è fatto di 2 latti, soprattutto se il formaggio è certificato come presidio slow food, può essere prodotto solo con latte vaccino e latte niente ovino, niente capra, però viene tollerata una percentuale fino al 5% di latte di capra. La percentuale di solito va 60% latte vaccino fino a un 75% di latte vaccino e un 40% o un 25% di latte ovo caprino. Le razze che si possono utilizzare sono autoctone, quindi c'è la tortonese che però è quasi scomparsa, la cabanina, c'è la genovese, la bruna alpina. Altre vacche non si possono utilizzare, le famose mucche pezzate bianche e nere, le frisone. I produttori sono anche allevatori, quasi tutti, se non allevano loro, hanno comunque un pastore di riferimento.
Che cos'è il formaggio Montebore? Lo abbiamo chiesto anche a Matteo Grattone, giovane casaro, 25 anni non ancora compiuti, del caseificio Terre del Giarolo, uno dei monti che dividono la Val Borbera dalla Val Curone. Scopriamo che la forma a torta nuziale si ispira a quella dell'omonimo colle a Dernice.
Montebore è un formaggio storico appartenente ai Colli Tortonesi, quindi della provincia di Alessandria, la cui nascita risale all'incirca al 1100. Poi è un formaggio che è protagonista di diversi avvenimenti nel corso della storia. Si ricorda questo matrimonio di metà 1400. Nella città di Tortona si sposarono Isabella d'Aragona e Gian Galeazzo Sforza. Il Montebore fu il dono di nozze portato dal cerimoniere di questo matrimonio, che fu Leonardo da Vinci. Fu questo dono un attore torta gigante di formaggio. Divenne poi nel tempo uno dei simboli della cultura gastronomica dei Colli Tortonesi. La forma e la sua caratteristica particolare richiama quella che era la forma delle torri del castello medievale di Montebore, quindi questi cilindri sovrapposti uno all'altro, poi è diventata un'icona per il territorio. Un'altra particolarità è l'utilizzo dei due o tre latti all'interno del Montebore, quindi fondamentale l'utilizzo di latte vaccino e latte ovino in percentuali più o meno precise, circa un 70% di vacca, un 30% di pecora, e da disciplinare nato nel 2000 se si ha la disponibilità di una piccola percentuale di latte di capra fino a un 5%, quindi si sottrae a quella che è la percentuale del latte di vacca, un 5%. Un'altra particolarità è il latte crudo, quindi per la lavorazione è fondamentale utilizzare il latte di giornata, unto al massimo la sera, la mattina e lavorato durante la giornata, ed è un formaggio che si predispone a una grande versatilità, può essere utilizzato in cucina per mantecature di risotti, per fondute, accompagnato a verdure cotte, crude, degustato in purezza con mieli dolci oppure con composte non troppo coprenti, tipica anche del territorio la cugnà, una composta di mele aromatizzata con un accompagnamento al Montebore, ed è un formaggio che si è scoperto negli ultimi anni, che noi con il nostro caseificio, che è un formaggio che può stagionare per un periodo medio-lungo. Formaggio che, tenuto con cura in un ambiente idoneo e con molta manutenzione e occhio da parte di chi l'ha prodotto, può arrivare ad ottimi risultati. Parliamo di stagionature anche di 10 mesi, un anno, su forme classiche.
Il casaro Matteo Grattone ci racconta le difficoltà per trovare il latte di vacche autoctone come la Varzese Tortonese e la Cabannina, entrambi presidi Slow Food.
Inizialmente, quando il Montebore è diventato un presidio slow food nel 2000, si è definito quelle due o tre razze dei tre animali che potessero conferire il latte proveniente dai Colli Tortonesi per il Montebore. Tuttavia, un po' l'abbandono delle campagne, un po' la difficoltà ad allevare in questi territori un po' brulli, si è semplificato un pochettino il disciplinare. Quella che era la razza autoctona prima delle vacche, per esempio, che era la Tortonese, è una razza che si è un po' estinta nelle nostre valli, poiché era una razza di vacca che non era particolarmente riconosciuta per la produzione di latte, per la produzione di carne era un buon animale, da lavoro un animale discreto che non aveva caratteristiche talmente forti da rimanere poi lui dominante sul territorio. Quindi le razze utilizzate sono miste, attualmente il latte di vacca per la maggior parte di frisone, che tendenzialmente vivono all'aperto e pascolano, invece le razze delle pecore è un misto tra la corn e una razza sarda invece, che si è adattata al territorio della Val Borbera, una razza di pecora che si adatta alla vita da capra, arrampica per i bricchi e va a mangiare le erbe selvatiche. Le capre, anche loro, sono razze miste.
Citavi l'alimentazione, qui c'è flora mediterranea anche se siamo in Appennino, quanto incide?
parecchio, un po', lo dico per sentito dire, un po' la brezza marina della Riviera Ligure sicuramente influenza quelle che sono le tipologie di erbe che abbiamo qua presenti. Posso raccontare della leggenda che si narra del territorio di Montebore, quindi dove nasce il paese, il comune di Dernice, dove c'è la frazione di Montebore, dove nasce questo celebre formaggio. Si dice che fosse ricca, ed è attualmente ricca, di timo selvatico. Questa erba balsamica molto profumata, che sicuramente influenza tanto quella che è la flora circostante, poiché gli animali, soprattutto quelli che vivono al pascolo, non vanno direttamente a mangiare il timo selvatico, poiché è un'erba troppo profumata per loro, ma ruminando le erbe intorno si può dire che arriva un profumo nel latte unico, caratteristiche che lo differenziano da altre tipologie di produzione.
Stanno al pascolo gli animali?
In gran parte sì. L'allevamento di pecore che abbiamo in Val Borbera, i nostri amici Matteo e Erika della Stalla dei Ciuchi, loro per tutto il periodo possibile, praticamente da quando il sole inizia a spaccare le pietre fino a quando cala presto la sera, le pecore le tengono fuori. Invece la vita degli altri allevamenti dipende dal clima durante l'anno.
A Matteo Grattone del caseificio Terre del Giarolo di Fabbrica Curone abbiamo chiesto come si fa.
Il latte arriva perché ce lo andiamo a prendere, perché purtroppo abbiamo abituato i nostri allevatori così, quindi noi partiamo con i nostri due piccoli mezzi refrigerati, i nostri due furgoncini, e andiamo a prenderci il latte al mattino. Torniamo in caseificio, convogliamo i latte, quindi già da lì parte la decisione della trasformazione del latte durante la giornata. Semplice lavagna, si scrivono le quantità di latte e si suddividono. Per il Montebore noi seguiamo quelle che sono le percentuali fisse utilizzate di latte, quindi un 65% di latte vaccino, un 30% di latte ovino e un 5% di latte caprino. Per tutti gli altri nostri formaggi utilizziamo il latte in purezza, non va miscelato con altre tipologie di latte, ma lo lavoriamo da solo, quindi in base al magazzino che abbiamo, alla richiesta che abbiamo anche di mercato, andiamo a produrre formaggi di vacca, dai più classici tomini alla mollana, al nostro grattone che è una tomma che portiamo a stagionature lunghe, fino ad arrivare a dei pecorini più stagionati o delle robiole di capra, belle fermentati. Al mattino si decide la produzione della giornata, che poi andrà a incidere anche sulle vendite settimanali del mese. Decidendo le percentuali andiamo a dividere i latti in due frigoriferi, che è la nostra zona di stoccaggio. Poi noi, lavorando il latte in giornata, lo stoccaggio non c'è, è più una decisione mattiniera per non far paciughi. Quindi decidendo le percentuali poi andiamo a lavorarci i nostri 200-300 litri di latte per volta. Preferiamo lavorare sulle piccole quantità, anche se abbiamo una capacità di lavoro molto più ampia, perché riusciamo a lavorare sui 20-25 quintali al giorno, anche se non abbiamo questi quantitativi di latte, però la struttura è molto capiente, il nostro caseificio e anche i nostri ragazzi sono pronti a lavorare tanto latte insieme. Una volta decise le produzioni della giornata, andiamo semplicemente a portare il latte all'interno di doppi fondi, quindi questi vasconi aperti in modo tale che si possa vedere il latte, toccare, mettere le braccia dentro, avere il contatto diretto con la cagliata. Riportiamo la temperatura di mungitura al latte, lavorando tutto il latte crudo al di fuori della ricotta, che è il nostro unico prodotto pastorizzato che lavoriamo a 80 gradi, tutto il resto è latte crudo, quindi riportiamo i latte alla temperatura di mungitura, nel caso della vacca circa 37 gradi, e lo cagliamo o direttamente all'interno dei doppi fondi, oppure lo travasiamo in piccoli mastelli, piccoli recipienti da 200-300 litri, dove siamo più comodi a lavorare a mano, a tirar sui formaggi in maniera più delicata. Poi ogni nostra lavorazione si distingue per avere un risultato completamente diverso dall'altro. Secondo me, secondo anche mia madre, la cura che si ha anche nel travaso del latte e la partenza della cagliata e il contenitore dove si fa è fondamentale. Una volta trasferiti i latte all'interno di questi contenitori, li cagliamo. Noi tendenzialmente utilizziamo solo caglio di vitello naturale, quindi secondo la tradizione rimaniamo così. Poi tiriamo tutto su a mano, sempre nella nostra famosa lavagna dove abbiamo deciso le percentuali del latte, scriviamo più o meno le tempistiche. Seguendo questi tempi controlliamo a mano e a occhio se le cagliate sono pronte e andiamo a tirar su. Tirando su travasiamo la cagliata in delle formine di plastica su tavoli di acciaio. Avendo aperto un caseificio nuovo non aspettiamoci assi di legno oppure grotte di stagionatura, è tutto nuovo, tutto igienizzabile. Alcuni ambienti vengono trattati chimicamente, disinfettati a base cloro, trattati come si deve, altri ambienti invece vengono lasciati un po' più brulli. Alcune celle di stagionatura gli mantengono un ambiente un po' più da grotta, però la base è quella, plastica e acciaio.
L'igiene non è una banalità.
L'igiene non è una banalità e fortunatamente in Italia abbiamo dei controlli che dal punto di vista del produttore possono essere un po' noiosi, ma sicuramente garantiscono al consumatore finale una sicurezza che in altri paesi non hanno.
Sentiamo dal casaro Matteo Grattone ancora come avviene la composizione del Montebore, che inizialmente si fa con tre forme separate.
Una volta tirato su la cagliata nelle diverse formine vengono fatti i ribaltamenti della cagliata, quindi girate manualmente le formine in base alla tipologia di formaggio che vogliamo fare. I ribaltamenti sono diversi, la tempistica, le volte in cui si girano. Durante ogni ribaltamento andiamo a monitorare quella che è l'acidità generale della cagliata. Di solito utilizziamo come parametro il pH, con un pH-metro andiamo a misurare quello che è il pH della cagliata, fino ad arrivare alla sera o il pomeriggio, o se si è fatto un lavoro eccezionale anche nel primo pomeriggio, la salatura della cagliata. Noi quasi tutti i nostri formaggi li saliamo a secco, mano con una manciatina di sale in superficie. Il sale rimane sulla formina fino al giorno dopo, dove poi il giorno dopo o viene messa direttamente in cella o, nel caso del Montebore, sciacquata e apposta una sull'altra, perché il Montebore è questo fantastico assemblaggio di più formine una sull'altra che riproduce le forme della torre. Nel caso del Montebore andiamo a sciacquare il sale che non è stato assorbito dalla cagliata durante la notte, andiamo a sciacquare la superficie e semplicemente appoggiare una formina sull'altra, in modo tale che poi durante la stagionatura, quindi durante i vari passaggi nelle nostre celle che abbiamo studiato con dei tecnici delle celle specifiche per il Montebore e per gli altri formaggi, quindi le formine appoggiate una sull'altra vanno a unirsi creando una forma unica.
Sono tre forme tutte uguali dal punto di vista della lavorazione, sono solo di diversa grandezza.
Sì, sono di diverse grandezze. Alcune leggende narrano che il Montebore fosse fatto da formaggi diversi apposti uno sull'altro. Dico la verità, noi ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato distaccandoci da quello che è il disciplinare, che ovviamente parla del connubio di tre latti insieme, e non si attaccano. Non si attaccano perché hanno acidità diverse, consistenze diverse e pelli diverse, anche lo sviluppo delle muffe è completamente diverso, e si ottengono semplicemente tre formaggi appoggiati uno sull'altro. Invece, lavorando insieme i latti in cagliata, si ottengono acidità delle consistenze che poi permettono alle formine, che comunque vengono tirate su in tre momenti diversi, di unirsi, di unificare la pasta, di ridurre l'occhiatura, di creare un formaggio omogeneo che è bello e riconoscibile per la sua forma, ma anche le caratteristiche di un formaggio che è composto da un'unica forma.
Abbiamo chiesto a Matteo Grattone come ha deciso di fare il casaro e di rilevare il caseificio dismesso dell'ex comunità montana della Valcurone.
Come famiglia siamo partiti ufficialmente il 7 di gennaio 2021 con il caseificio Terra del Gerolo, quindi abbiamo acquistato questa struttura nel 2020, un ex caseificio della comunità montana, e siamo ripartiti con la produzione. Ci siamo un po' improvvisati casari, nel senso che...
Non hai studiato?
No, ho studiato in corso d'opera, mi sono improvvisato casaro con mia madre e abbiamo poi approfondito gli studi con già le braccia nel latte praticamente, quindi di pagine di libri ne abbiamo sfogliate poche perché, avendo le mani piene di latte, abbiamo cercato di apprendere da quello che ci è stato raccontato, dalle persone che ho conosciuto in giro per l'Italia, alle fiere, da esperti di settore. Sicuramente ho imparato tanto da tecnologi e addetti del settore alimentare che mi hanno dato quelle nozioni fondamentali per partire con la produzione di un formaggio come questo, che ha delle difficoltà in produzione e stagionatura, e partire con il nostro progetto del caseificio.
Come hai deciso di fare il casaro?
Non l'ho deciso. Allora, io vengo da uno studio di liceo scientifico, addirittura 6 anni, perché 5 probabilmente non mi bastavano. 6 anni di formazione di liceo scientifico. Poi subito dopo volevo un po' appassionarmi al settore alimentare, mi piace molto cucinare, volevo imparare a produrre diverse cose, il salame, il formaggio, approfondire gli alberi da frutto, tutto quello che caratterizza il nostro territorio come cultura enogastronomica, perché anche abbiamo dei vini molto importanti. Quindi volevo imparare un po' a far tutto. Sono inciampato nella mia prima esperienza, nel senso il formaggio. Sono andato a lavorare in questa cooperativa per capire un po' come si faceva il formaggio. Da lì non ho imparato un granché, quindi mi è partita una curiosità. Parlandone con la mia famiglia, il progetto era fattibile. Poi, come se fosse uno scherzo, abbiamo acquistato una struttura, che era questo caseificio ex comunità montana, e nel giro di qualche giorno, nel senso che non abbiamo neanche avuto tempo di pensarci, ci siamo siamo ritrovati a ritirare il latte fresco e lavorarlo. È partito un po' come un gioco ed è poi diventato uno stile di vita pressoché subito.
Voi siete praticamente la terza generazione del Montebore, dopo i fondatori, dopo la riscoperta c'è stata questa ripartenza.
Sì, possiamo dire così, anzi mi piace molto, terza generazione. Un po' me la sento questa terza generazione perché abbiamo cercato di riprendere tutte quelle che erano le tradizioni del territorio e senza cercare di stravolgerle, applicare più innovazione possibile. Quindi avere proprio la mentalità aperta su tutto, avere l'occhio su nuovi orizzonti, applicare anche delle tecnologie di produzione. Non stiamo parlando di macchinari, ma stiamo parlando di capacità nel poi agire con il latte, quindi nel trasformare il formaggio, sicuramente applicando tanta innovazione. Quindi essere flessibili su tutto, cercare di apprendere da tutti quelli che fanno già questo mestiere o che hanno provato o che non lo fanno più ma lo hanno già fatto, e quindi cercare di capire dove potevamo migliorarci e ogni giorno imparare qualcosa di nuovo.
Quindi grande responsabilità ad aprire un caseificio con questo formaggio.
Enorme responsabilità. Noi ci sentiamo non un punto di arrivo, non l'ultima parte della filiera, ma una parte del processo. Noi collaboriamo con tantissime aziende locali e collaboriamo non solo vendendo i nostri formaggi, ma cercando di trasmettere quello che noi facciamo in produzione e quello che ci arriva dai pascoli, dal latte, dall'allevamento. Quindi semplicemente di portare avanti quelle che sono tradizioni e culture che purtroppo negli ultimi 20-30 anni si sono perse parecchio.
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.